fronte a questa grande domanda, no? Qual è il futuro del lavoro? Quale sarà l'impatto dell'innovazione tecnologica, soprattutto legata alla trasformazione digitale sul lavoro, sull'occupazione, sulle competenze? Ovviamente è un tema chiave, un tema sterminato. Allora, per prima cosa io devo dire che concordo pienamente con Paolo Coppola. Viviamo un periodo fantastico, un periodo di grandissime opportunità, di grandissime trasformazioni, in cui la storia ha accelerato. Eppure viviamo anche un periodo di grandissima ansia. Basta vedere la stampa, ma per chi di voi era qui stamattina abbiamo avuto il senso di quello che sta accadendo. È un periodo, dal punto di vista del lavoro, siamo in una sorta di tempesta perfetta, in cui si creano una serie di fenomeni di ansietà, di paura, non soltanto delle classi, di quelle che erano le classi sociali più, diciamo, più umili. Qui l'ansia è lo diceva anche la ministra Madia questa mattina, c'è un'ansia che è pervasiva in tantissimi strati anche del nostro ceto medio. E si dice che il software sta mangiando il mondo. E in realtà è incredibile come proprio in un periodo in cui è massima la nostra capacità e la nostra prospettiva di creare ricchezza, come al tempo stesso si generino tantissime ansie, paure. E l'effetto di queste paure, di queste ansie, poi dal punto di vista della tenuta sociale è evidente e spiega molti dei fenomeni che ci troviamo oggi a affrontare dal punto di vista politico e certamente non solo in Italia. C'è anche, qui ho messo anche un articolo tra quelli recenti sullo smart working, c'è anche alcuni aspetti positivi, non ci sono soltanto le ansie sulla perdita o la tenuta dei mestieri del lavoro, ma anche delle legittime aspirazioni di poter lavorare proprio grazie alla tecnologia secondo modelli diversi. Beh, il primo elemento di spunto che vorrei dare alla tavola rotonda è che non abbiamo ancora visto nulla. Siamo appena all'inizio e quindi dobbiamo prepararci. Perché se andiamo a estrapolare, guardiamo quelli che sono gli scenari di sviluppo delle tecnologie e di impatto delle tecnologie, allora il convergere di quelli che sono gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, del 3D printing, della realtà aumentata, anche con la capacità che le macchine stanno acquisendo dal punto di vista anche sensoriale, e anche dei modelli di consumo, pensiamo all'economia delle piattaforme, alla sharing economy, stanno cambiando anche proprio i modelli di consumo delle persone. E allora il convergere di questi fenomeni sta creando una forte accelerazione, accelerazione che nei prossimi anni ci richiederà un ripensamento fortissimo, un ripensamento di interi settori. E nel ripensare questi settori dovremmo anche abbandonare i nostri pregiudizi e ripensare anche che cos'è il lavoro, quali sono i mestieri, quali sono le competenze in questi settori. Io ne ho elencati qui sei, ma devo dire che faccio fatica, alcuni li abbiamo messi semplicemente perché sembravano quelli in cui certamente non accadrà nulla. Invece oggi, nessuno si può chiamare fuori, cioè non c'è un settore che nei prossimi anni non possa e debba essere ripensato per effetto della trasformazione digitale. Poi mi piacerebbe che parlassimo, che ci concentrassimo anche sulla PA, ma la PA ha un grandissimo ruolo a tutto tondo rispetto a questo fenomeno e sicuramente ne parleremo. Faccio giusto alcuni esempi, alcuni sono molto semplici, trasporti, logistica, l'auto, questo è il settore che ha spesso iniziato le rivoluzioni industriali. Ebbene, quello che sta succedendo è incredibile e nei prossimi anni avremo una grandissima accelerazione. E pensate ad esempio a quello che sono i servizi, i trasporti pubblici, ad esempio legati al servizio taxi. Ho messo soltanto pochi spunti perché è impossibile essere esaustivi. E oggi è evidente quest'ansia, questa difficoltà, no? Qui viviamo a Roma dove è oggettiva il senso di difficoltà che questa categoria A, e quindi il nemico in questo momento è Uber, la sharing economy. Ma pensate, nei prossimi anni, con il convergere delle self-driving car, con il convergere dell'intelligenza artificiale, che tipo di modelli, che tipo di strumenti avremo? Un trasporto pubblico completamente diverso, basato su sistemi, modelli che oggi non conosciamo e che dal punto di vista dell'occupazione significano ripensare tutto dalla base. Ma questo non vale solo per il trasporto pubblico locale, vale per i trasporti in senso lato, per la logistica, perché anche a maggior ragione i camion saranno self-driving. E allora che tipo di mestieri avremo? Ma andiamo avanti. Un settore ad assorbimento di manodopera è il settore della distribuzione, del retail. Distribuzione retail vuol dire tante cose in tanti settori, ma anche qui che prospettive dal punto di vista delle professionalità avremo con il convergere di quei fenomeni che abbiamo visto? Anche qui do giusto degli spunti. Qualcuno di voi forse lo ha già visto, c'è stata a Seattle l'apertura del primo Amazon Go, questo supermercato che, utilizzando le stesse tecnologie del self-driving car, è un supermercato dove non ci sono casse, non ci sono file, le persone entrano, non ci sono neanche costosi sensori sulle confezioni dei prodotti, semplicemente usando le stesse tecnologie che usano le self-driving car, vieni riconosciuto e grazie anche a un'app semplicemente prendi ciò di cui hai bisogno ed esci. Ed hai pagato, viene semplicemente addebitato sulla tua carta di credito il costo. Non ci sono persone. Interessante. E i ritmi di sviluppo di queste tecnologie stanno accelerando. Andiamo avanti, settore salute. Mi occupo molto del settore salute e sono in generale ottimista sul fatto che questo è un settore che assorbirà tantissima manodopera per il futuro. Però cambieranno completamente i modelli. Pensate agli ambulatori medici, alle code che facciamo magari per fare degli esami o per monitorare la nostra salute. Non vi parlo di telemedicina, ma vi parlo di faccio vedere uno screenshot di un'applicazione molto semplice fatta utilizzando Arduino. Quindi stiamo parlando di tecnologie di accessibilità, diciamo consumer, molto semplice. E questo sistema semplicissimo permette di monitorare 7 parametri vitali contemporaneamente e, grazie anche al cognitive computing, andare a fare in modo semi-automatico delle possibili diagnosi. Questo come cambia il mondo del lavoro in questo settore? Servizi finanziari, anche qui è un settore ad altissimo assorbimento di manodopera, ma oggi le persone che lavorano all'interno del mondo bancario, assicurativo, fanno una serie di mestieri di tipo cognitivo che sono altamente, se non sostituibili, almeno supportabili. E quindi vuol dire far aumentare moltissimo la produttività, e l'effetto è evidente su quelli che sono i posti di lavoro. Questa è una figurina che fa vedere una metafora di un chatbot. I chatbot stanno diffondendosi e la loro capacità anche di esprimersi in linguaggio naturale, di rispondere, interpretare il linguaggio naturale, sta crescendo a una velocità tale che molto presto, già adesso in alcuni casi, noi non ci renderemo conto di parlare con un robot. Dovremmo chiedergli, ma scusa, mi sei un robot? Speriamo che li istruiscano a dire la verità poi. E questi robot avranno anche la capacità, queste chatbot, avranno la capacità anche di interpretare quello che è lo stato d'animo del cliente. Quindi avendo anche dal punto di vista della comunicazione ricca e della relazionalità delle capacità che difficilmente un umano riesce a mettere in campo. Anche la difesa e sicurezza sappiamo già adesso che non è la stessa. Le guerre, la sicurezza oggi si gioca molto sulla cyber security, ma anche le guerre, quelle fisiche vere e proprie, si combattono e si combatteranno sempre più con l'utilizzo di droni. Da un certo punto di vista meglio, ovviamente, ma quando guardiamo anche qui ai trend prestazionali, ad esempio alla insostenibilità, se voi vedete quanto costano gli aerei da guerra, e quindi estrapolando quelle che sono le possibilità, i budget della difesa e quindi quanto gli eserciti saranno in grado di permettersi aerei da guerra tradizionali, si capisce che il futuro è un altro. E quindi avremo probabilmente un futuro completamente diverso, in cui si utilizzeranno dei droni più o meno guidati a distanza. Infine, anche questo era il challenge, ho detto proviamo a vedere una cosa che non cambierà mai, no? Quindi, ma figuriamoci se possiamo mettere i robot a fare le pizze, i panini e queste cose, no? E in realtà i droni stanno acquisendo una manualità, una destrezza sempre maggiore. Questa è una figura di una delle ultime fiere. Questo è un robot che cucina, fa le pizze, pare anche molto, molto bene. Ma in che mondo siamo? Cioè, qual è il futuro? Quali sono le professionalità a rischio? E quando continuiamo questa analisi, scopriamo che sempre più lavori oggi vanno ripensati. Gli agenti di viaggio, i traduttori, gli stessi avvocati, ci sono alcune law firm americane che hanno cominciato ad assumere dei robo-advisor. E ci sono delle attività, soprattutto quelle legate alla ricerca giuridica, su cui non c'è battaglia. Dicono che anche le modelle sono destinate a essere sostituite. Io su questo nutro qualche dubbio, però. In realtà, la storia ci insegna che in ogni rivoluzione industriale i lavori si trasformano. Se pensate che all'inizio, nel secolo scorso, noi avevamo l'80% della popolazione impiegata nell'agricoltura, oggi ne abbiamo il 2%, avendo spesso surplus agricolo, uno dice che bisogna dare al sistema il tempo di riaggiustarsi anche sviluppando nuovi bisogni. Effettivamente oggi ci sono nuovi bisogni. Noi abbiamo al tempo stesso una grande sovrabbondanza di determinate professionalità, ma anche un gap fortissimo su alcune professionalità che oggi sono introvabili. Come professore universitario, tutti quanti pensano che noi si abbia una disponibilità illimitata di talenti, no? Per cui ricevo telefonate, ma per caso ti avanza un security manager e poi magari mettici anche un data scientist, no? È difficile spiegare che non ci sono, cioè non facciamo in tempo a formarli. C'è una grandissima carenza di determinate professionalità, d'altra parte è difficile che si possa trasformare un portalettere in un data scientist. In tempi, perlomeno in tempi brevi. Allora, evidentemente bisogna andare a fare i conti su un fenomeno di mismatch, di disruption, che nei prossimi anni richiede di essere affrontato. Bisogna guardare negli occhi a questo fenomeno, comprenderlo, anche comprendere quelle che sono le ansie che questo genera e trovare delle alternative. Allora, su quale sia il saldo netto sull'occupazione, ci sono, non abbastanza, ma ci sono tutta una serie di studi. Questo è del World Economic Forum. Il World Economic Forum ha stimato che a livello globale nei prossimi anni, quindi di qui al 2020, si perderanno 7,1 milioni di posti di lavoro, se ne creeranno 2 milioni con un saldo netto negativo di 5,1 milioni. Io prenderei con le pinze questi numeri, è molto complesso anche perché queste sono stime fatte a partire da risposte dei grandi employer, cioè i direttori delle risorse umane di grandi aziende. Ad esempio, tutto il fenomeno della imprenditorialità che può creare nuovi posti di lavoro, è difficile che se ne tenga conto con questo tipo di metodi scientifici. Tuttavia, quello che è il parere prevalente è che nei prossimi anni vedremo una massiccia riduzione dei posti di lavoro, soprattutto nelle classi medie, nei lavori di concetto. Non solo, qui prendo qualche dato, sono anticipazioni dei dati che presenteremo giovedì, ai dati del nostro osservatorio HR Innovation Practice. Abbiamo fatto un'analisi in Italia sugli HR Director e certamente c'è un potentissimo fenomeno di mismatch di competenze, cioè anche con una fortissima accelerazione che potete vedere rappresentata, i direttori del personale ritengono che la digital transformation creerà un fabbisogno di trasformazioni di competenze e professionalità in tutte quelle che sono le famiglie professionali dell'azienda. Quindi che non ci sia cambiamento, che il cambiamento sia confinato, vedete, sono meno del 30%, il 28%, 29% dei direttori del personale che lo pensano. Quindi dobbiamo pensare ad avere, a gestire questa fantastica crescita in assenza di occupazione? Questo è un fenomeno che ha oggettivamente, se uno mappa quello che è successo, questo ad esempio è una mappa dell'andamento del prodotto interno lordo americano, in cui vedete quella curva rossa è il rapporto tra occupazione e popolazione e si vede come sia diminuita, mentre la linea tratteggiata che si vede un po' meno è quella dei profitti netti. Quindi cosa vuol dire? Si genera sempre più profitto, ma questo profitto è sempre meno legato all'occupazione. E quindi qual è il risultato finale? Il risultato finale è che c'è una separazione, una sempre maggiore gap nella distribuzione di ricchezza, cioè c'è tanta ricchezza che si genera, ma questa ricchezza in realtà finisce in poche mani. Vi do un per farvi capire questo vero spread di che dimensione sia, vi do un solo dato. Nel 2016 ci siamo tutti molto preoccupati per questo studio di Oxfam, una confederazione di ONG, che dice che i 62 uomini più ricchi possiedono una ricchezza pari a quella dei 3 miliardi e mezzo delle persone più povere. 62, 3 miliardi e mezzo. Vi preoccupa? Bene, è stato rifatto questo studio a un anno di distanza e questa è la vera situazione. Quindi nel 2017 sono 8 persone che hanno la ricchezza pari a quella di 3 miliardi e mezzo di persone. È un sistema che obiettivamente non è in equilibrio. Cosa fare? Chiudo su tre raccomandazioni, tre spunti che vorrei lanciare alla tavola rotonda. Qui abbiamo su questi temi dei relatori che sono molto, molto più qualificati di me. Allora, tre spunti a tre livelli. Che cosa fare a livello di policy making? Evidentemente qui è la politica, è un problema, cioè l'ingegneria si ferma alla creazione di ricchezza, la distribuzione della ricchezza è un problema della politica. Allora cosa si fa a livello di governi, di policy making? Mi limito a dire quelle che a livello, diciamo, accademico, lasciatemi dire, sono le opzioni che vengono elencate. Si può cercare di comprare tempo per gestire la trasformazione rallentando i processi di innovazione, ad esempio disincentivando, avete seguito probabilmente tutta la discussione sulla tassa sui robot. La storia ci dice che è una pessima idea dal punto di vista della rallentare l'innovazione, spesso ha dei pesantissimi controindicazioni, ma c'è modo e modo ovviamente di farlo. Si può cercare di lavorare meno per lavorare tutti, condividere il lavoro, si chiama anche work sharing o job sharing, più vacanze, affascinante ma scarsamente sostenibile, oppure cercare in qualche modo di ridistribuire il reddito. Qui evidentemente ci sono tante forme, tante modalità per cercare di ridistribuire diversamente il reddito. Oppure, qui veniamo ad esempio al tema della pubblica amministrazione, oggi Gianni Dominici ha presentato dei dati rilevanti, cioè i governi possono cercare di creare lavoro in quelli che sono dei settori che danno servizi al cittadino. E quindi generare occupazione a valore aggiunto, non in termini magari di prodotto interno lordo, ma di benessere interno lordo, come diceva oggi anche la ministra. Ci sono anche qui tantissimi modi di generare nuova occupazione, su cui la pubblica amministrazione e la politica possono avere grandi ruoli. Altro elemento fondamentale, investire sull'educazione e il reskilling. E devo certamente dare la possibilità al sistema di riorganizzarsi investendo molto di più in competenze. E infine, questo è molto affascinante, anche se tra tutte le diciamo opzioni che sono anche discusse in questo studio, quella un pochino meno chiara, cioè cercare di favorire un contratto sociale diverso in cui il valore della persona non sia tanto legato al lavoro che fa e magari allo stipendio che prende, ma al suo ruolo e impatto sociale. Quindi cercare un modello sociale ma più sostenibile. Questo lo lascio evidentemente ai nostri relatori, il mio mestiere è più quello di pensare a cosa potrebbe e dovrebbe fare un'impresa, e qui c'è un tema etico fondamentale, cioè di fronte a un fenomeno di questo tipo, cosa può fare una grande organizzazione? Un'organizzazione che sta di magari decine di migliaia di lavoratori che rischiano di essere spiazzati da queste trasformazioni. Beh, questo è un percorso che noi utilizziamo con alcune grandi aziende, in cui la prima cosa è tradurre quello che è la propria visione di piano industriale in un piano sulle persone, quindi capire quali saranno gli effetti della trasformazione del modello di business in termini di competenze e professionalità, anche dal punto di vista quantitativo. Quella che chiamiamo una people strategy, io la chiamerei una people first strategy, cioè innanzitutto cercare di capire, di tutelare il lavoro e i lavoratori. Secondo, a questo punto, sviluppare dei sistemi di sviluppo e gestione delle risorse umane che siano adeguati a questa strategia, che la traducano poi in fatti concreti, ridisegnare anche le condizioni, l'organizzazione del lavoro. Domani parleremo di smart working, che nell'essenza è proprio questo. Creare anche un sistema capace di attrarre a questo punto i talenti giusti e di trattenere quelli giusti rispetto a quella che è la propria visione, e diffondere una cultura dell'innovazione, una cultura digitale. Ecco, queste sono concretamente le cose che un'azienda poi oggi può e deve fare. Infine chiudo giusto su uno spunto sull'individuo, cioè cosa fa la persona, cosa può fare l'individuo. L'individuo dovrebbe credere di investire nei propri superpoteri, cioè le persone hanno poteri molto maggiori di quelli che pensano di avere, hanno un potere di adattamento, una capacità di adattamento molto maggiore se non hanno paura dell'innovazione. Quindi in particolare investire in modo diffuso da parte delle persone di ogni età, questo non è un fatto solo per il sistema educativo. Peraltro poniamoci il problema di che sistema educativo abbiamo e se è adatto a questo mondo di cui stiamo parlando. Ma la capacità di stare in un mondo di conoscenza, prima Paolo lo diceva, la capacità di sfruttare adeguatamente i canali di comunicazione. E la consapevolezza e la saggezza con cui si utilizzano gli strumenti digitali. La creatività, il modo di usare creativamente gli strumenti per generare delle opportunità di miglioramento, o quello che noi chiamiamo il self-empowerment, questo è fatto con un gruppo di dirigenti delle risorse umane. Grazie. Batteria. È la legge di Murphy applicata alle batterie dei microfoni. E che chiamiamo self-empowerment. Cosa vuol dire? La capacità di una persona, cioè non risolvi il problema insegnando a un lavoratore un nuovo strumento, devi comunicargli la passione, la volontà di studiarne sempre di nuovi. Allora, questo è quello che risolve il problema e proietta le persone in una dimensione diversa. Quindi la sintesi per gli individui qual è? Se continuiamo a contrapporre il genio individuale, questo è Kasparov, con l'intelligenza del robot, secondo me facciamo un cattivo servizio, no? Ci appiattiamo sulla filmografia alla Matrix. No, il tema è c'è qualcosa che è molto più forte delle macchine, che è l'uomo insieme alle macchine, cioè non bisogna avere paura, bisogna imparare che si compete non contro le macchine, ma imparando a usarle bene. Quindi questa è la vera e l'unica strada, imparare a usare bene l'innovazione senza averne paura, perché comunque un uomo che sa usare una macchina è infinitamente più potente di una macchina da sola. Grazie.